Riprendiamo quindi il nostro cammino insieme, il nostro percorso. Oggi appunto ci addentriamo in quella fase del buddismo che va sotto il nome di grande veicolo Mahayana. E condivido lo schermo per appunto insomma, condividere con voi la presentazione di oggi. E se la regia mi autorizza alla condivisione, perché al momento è bloccata.
Arrivo.
Grazie. Ecco, dovrei esserci. Ecco, grande veicolo, abbiamo detto già ieri, molto rapidamente ci siamo soffermati sui tre grandi veicoli, i veicoli cosiddetti principali del buddismo. E con il Mahayana, in effetti, entriamo in un momento particolare dello sviluppo storico e filosofico del buddismo. E, beh, ovviamente non si tratta dell'affermazione repentina di un nuovo corso. Il Mahayana è figlio di una lunga, articolata e complessa gestazione, anticipazioni importanti dei temi mahayanici sono già presenti, soprattutto all'interno di alcune scuole del cosiddetto buddismo antico di cui parlavamo ieri. E gli studiosi collocano appunto la nascita del Mahayana, di questa nuova, tra virgolette, corrente tra il primo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. E come già si anticipava ieri, il buddismo del Mahayana presenterà una sua specifica letteratura definita Prajnaparamita, letteratura della Prajnaparamita, cioè della perfezione paramita della sapienza, Prajna, e torneremo tra breve su questo termine. Dunque, la letteratura della Prajnaparamita è specifica del buddismo Mahayana. Sono innumerevoli, potremmo dire, i sutra che vengono composti a partire dal primo secolo avanti Cristo, ma per molti secoli successivi, e che saranno fondamentali poi per alcune scuole del Mahayana, saranno fondamentali per gli sviluppi anche di specifiche scuole del buddismo extraindiano, del buddismo dell'Asia orientale. E molto, diciamo, sinteticamente, come quadro generale, possiamo già anticipare dei caratteri di novità che qualificano questo nuovo momento del buddismo. Diciamo così, noi parliamo sempre riferendoci a una categoria generale, tenendo però presente naturalmente che questo singolare buddismo Mahayana in verità è al suo interno, come dicevamo ieri, diversificato, complesso e stratificato. Quindi il Mahayana non è un buddismo, non rappresenta un buddismo, ma articolazioni diverse, svariate del buddismo. Un primo elemento, diciamo così, caratteristico di questa fase è il fatto che l'insegnamento buddista e la pratica buddista si estendono dall'ambito monastico al mondo laico in maniera massiccia, consistente, estesa. Questo tipo di diciamo cambiamento, trasformazione, costituisce una risposta a delle nuove richieste, a delle nuove istanze devozionali, sentimentali, psicologiche, etiche, teoriche, come leggete qui. Sono cioè richieste che chiedono di essere riconosciute, cioè si chiede all'insegnamento del Buddha di uscire, diciamo così, dal contesto, tra virgolette, limitato della dimensione monastica per rispondere a delle necessità avanzate dal mondo laico, che sempre di più quindi viene coinvolto all'interno di questo percorso. E un altro elemento su cui ci soffermeremo tra breve, caratteristico di questa nuova fase, è il fatto che si modifica in maniera importante l'ideale spirituale del buddismo. Vale a dire, molto diciamo così brutalmente, che si sostituisce all'ideale dell'arant, cioè del venerabile, il santo, che nei testi della tradizione canonica è considerato colui che ha raggiunto l'ultimo e definitivo sommo stadio dello sviluppo spirituale, che ha deposto il fardello del sé e ha sciolto i vincoli dell'esistenza e che in definitiva si è liberato. Quindi il santo, l'arat in pali, l'arant in sanscrito. Ecco, a questo ideale spirituale si sostituisce l'ideale del bodhisattva. Sul significato di questo termine torneremo tra breve. Intanto possiamo diciamo, tradurre questa espressione con essere destinato alla bodhi, cioè al risveglio. Un essere che, motivato fondamentalmente dalla compassione, da una delle quattro, ricordate, ne abbiamo parlato ieri, dimore divine, una delle quattro virtù etiche per eccellenza, già appunto trattate nel canone buddista, la compassione, guidato, motivato dalla compassione e dalla prajna, dalla sapienza realizzata, dalla conoscenza ultima realizzata, rimanda indefinitamente la sua salvezza personale, tra virgolette, per soccorrere e salvare tutti gli esseri. Su questo specifico punto torneremo tra brevissimo. Un altro elemento che contraddistingue il Mahayana, sul piano teorico qui in particolare, è l'approfondimento della nozione di vacuità, che diventa nozione centrale, fondamentale, shunyata in sanscrito, la vacuità di tutte le realtà, compresi i dharma. E su questo naturalmente torneremo tra breve, e tra l'altro su questo specifico argomento ci soffermeremo in maniera, diciamo, assai più importante ed estesa con la filosofia di Nagarjuna. E inoltre la riflessione del Mahayana va a, diciamo, soffermarsi sul rapporto tra nirvana e samsara, e anche su questa, diciamo, dicotomia dovremo dire molto nei limiti del nostro tempo disponibile, e anche qui lo faremo attraverso l'opera di Nagarjuna, su cui, quindi, come avrete già intuito, mi soffermerò in modo particolare. Ma andiamo con ordine rispetto a questo quadro generale. Perdonatemi, non so cosa sta succedendo, spero...
Noi la vediamo bene.
Vedete tutto? Perché ho dei riquadri che si accavallano, ok. Eccoci qua. Dunque, qualche accenno alla letteratura della perfezione della sapienza, della prajna, al cosiddetto ciclo della prajna paramita. Di che cosa si tratta? È un complesso di sutra di varia estensione, sutra molto brevi, di estensione media, ma anche di vasta estensione, che vengono composti tra il primo secolo avanti Cristo e il XIII dopo Cristo. E sul, diciamo, luogo, sui luoghi di composizione restano, diciamo, dei punti interrogativi, continuano a dibattere i vari studiosi, e quindi non è possibile stabilire in maniera, diciamo, definitiva se questo complesso di sutra, soprattutto per quanto riguarda il nucleo iniziale, sia stato composto nell'India del Sud, nell'India nord-occidentale o in Asia centrale. Pochi di questi testi sono giunti a noi nell'originale sanscrito. La maggior parte dei sutra sono, diciamo, disponibili infatti in traduzioni cinesi o tibetane, quindi sono soprattutto queste due lingue i veicoli fondamentali di accesso ai sutra. Una piccola specificazione devo fare qui, vale a dire il significato del termine sutra. Ieri abbiamo parlato dei sutta o sutra canonici e abbiamo detto, sutra in questo caso è da intendersi nel significato di discorso, quindi propriamente discorso del Buddha. E qui, nel caso dei sutra della prajna paramita, il significato, il termine sanscrito tecnicamente significa filo, e nello specifico i sutra stanno ad indicare degli aforismi che vanno a comporre appunto dei testi che possono avere diversa estensione. E quindi nel caso specifico dei testi della prajna paramita è questo secondo significato che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta quindi di testi composti da aforismi, strofe, brevi strofe, che vanno a costituire poi delle composizioni che possono avere una diversa estensione. E gli studiosi distinguono quattro fasi di sviluppo nella composizione dei sutra della prajna paramita. Su questi aspetti tecnici non mi soffermo naturalmente, cito per, insomma, come dire, dovere di cronaca, naturalmente i sutra più celebri, il Sutra della perfezione della saggezza in 8000 stanze, che è considerato il sutra più antico, che è stato composto probabilmente intorno al primo secolo avanti Cristo e tradotto in cinese poi successivamente nel 172 dopo Cristo. E un testo molto importante a cui fa riferimento direttamente la tradizione Yogacara, di cui diremo qualcosa poi in seguito, nella seconda parte della giornata. Altro sutra notissimo è il Sutra del Loto, anche qui sulla composizione, sulla data di composizione, insomma, si arrovellano ancora gli studiosi, probabilmente risale al secondo secolo dopo Cristo, è conservato nel canone cinese, un testo fondamentale della scuola Tiantai, cinese Tiendai, in Giappone. Altro sutra celeberrimo è l'Avatamsaka Sutra, cioè il sutra dell'ornamento fiorito dei Buddha o sutra della ghirlanda, che risalirebbe al III secolo d.C., che è contemplato dai canoni sia cinese che tibetano. E altro sutra estremamente importante e noto, naturalmente il sutra del diamante che recide l'illusione, la cui composizione si colloca tra il secondo e il quinto secolo, ma resta fondamentalmente anche qui molta incertezza, e naturalmente il sutra del cuore. Il sutra del cuore, della perfezione, della sapienza, Prajna Paramita Ardhaya Sutra, la cui collocazione appunto intorno al IV-V secolo dopo Cristo. Si tratta dei sutra, come vi dicevo, più noti, più conosciuti, che diventano poi dei sutra di riferimento per lo sviluppo di riferimento e di fondazione per alcune scuole filosofiche, per alcune scuole buddiste dell'Asia orientale. Non possiamo soffermarci su naturalmente sui contenuti di questi testi, per quanto siano fondamentali, e sarebbe interessante, come dire, dedicare un intero seminario almeno a due o tre di questi sutra fondativi o considerati fondativi per alcune scuole, magari una proposta che lancio per il futuro. Ma tornando a noi, ciò che cercheremo appunto di fare oggi è individuare quelli che sono i nuclei teorici fondamentali di questo nuovo orientamento, di questa nuova fase del buddismo, di sottolineare gli elementi di novità rispetto al buddismo antico e anche naturalmente gli elementi di continuità, ma sono quelli di novità, insomma, che al momento devono attirare la nostra attenzione. E abbiamo parlato fin qui anche in riferimento alla letteratura specifica del Mahayana di Prajna Paramita, perfezione, abbiamo detto, della Prajna, perfezione della sapienza, perfezione, paramita, questo è un termine che fa riferimento a quelle che sono considerate nel percorso buddista le perfezioni che il bodhisattva deve realizzare nel suo percorso. Vale a dire la generosità, la moralità, una rettitudine morale, la pazienza, l'energia, il vigore, naturalmente la meditazione e per ultimo, come culmine di questo percorso, no, di avanzamento, di perfezione, naturalmente prajna, la sapienza o saggezza, questi sono i due termini con cui di solito si traduce l'espressione sanscrita prajna, che è un termine che nei testi del Mahayana sta ad indicare una forma molto particolare di conoscenza che non è più riducibile a una forma di conoscenza intellettuale, ma che implica una sorta di cortocircuito della procedura concettuale, della procedura discorsiva, per quanto sia stata fondamentale, no, per progredire in un percorso conoscitivo. Ebbene però il momento culminante della conoscenza è un momento in cui il pensiero discorsivo, e questo lo vedremo in particolare con Nagarjuna, viene deposto, abbandonato, potremmo dire, per realizzare un tipo di visione istantanea, un insight, che è appunto la prajna, che implica una comprensione in cui la separazione tra soggetto della conoscenza e oggetto conosciuto cadono. Cadono quindi per realizzare una visione che nei testi viene definita vedere non vedendo, un vedere non vedendo. L'espressione naturalmente è paradossale, ma questa paradossalità sta ad indicare propriamente la particolarità di un'esperienza in cui la conoscenza che si realizza ha deposto entrambi i termini della conoscenza ordinaria, il soggetto conoscente e l'oggetto appunto conosciuto, il soggetto della visione e l'oggetto veduto. Si tratta di un tipo di esperienza conoscitiva, come si diceva ieri, che coinvolge l'intero complesso psicofisico, quindi non è una dimensione meramente teorica separata dalla dimensione esperienziale, pratica, concreta, ma implica un coinvolgimento integrale dell'esperienza in una trasfigurazione dell'esperienza stessa. Quindi è un momento culminante, il momento culminante di un percorso che è in grado, una volta realizzatosi, di sciogliere i lacci che incatenano al samsara. E su questo naturalmente avremo modo di ritornare. Si tratta quindi di una sapienza, noi insomma teniamo questo termine provvisorio, che è sapienza di che cosa? È sapienza della vacuità di tutte le cose, della insostanzialità, come si diceva ieri, di tutti gli eventi, di tutti i fenomeni, di tutti i dharma, si dirà nel Mahayana, cioè di tutti gli elementi di realtà, non solo del sé, non solo dell'io, ma appunto di ogni elemento, e tra questi elementi si annovera anche il nirvana. Il nirvana stesso è shunyata, e anche su questo naturalmente dovremo tornare. E centralità del bodhisattva, leggiamo di seguito. Abbiamo detto, abbiamo anticipato, l'ideale spirituale nel Mahayana cambia. Cambia e diventa centrale questa figura. Cosa significa bodhisattva? Beh, qui, scusate, procedo un attimo per mostrarvi propriamente declinazione etimologica della questione. Il termine Bodhi, che significa illuminazione o meglio risveglio, deriva dalla radice verbale Bud, da cui Buddha, che è il participio passato passivo, appunto risvegliato, da alcuni tradotto illuminato, e fin qui diciamo il significato del termine è chiaro. Quindi Bodhi è la condizione di risveglio, la condizione quindi di conoscenza realizzata che ha realizzandosi consentito la liberazione. Sattva è un termine che significa realtà in generale in sanscrito, ma che significa anche in maniera più specifica essere senziente, che significa essenza, natura, la natura di qualcosa è il sattva o l'essenza, che significa anche coraggio. Quindi gli interpreti del termine, della figura del bodhisattva, forniscono diverse ipotesi di traduzione di questa espressione, che potremmo rendere con l'essere che si dirige verso la bodhi, cioè verso il risveglio, oppure colui la cui natura è il risveglio, la cui natura è la bodhi, oppure colui che è eroe del risveglio, che ha appunto la valorosità, il coraggio del risveglio, o colui che sta percorrendo la via per diventare un risvegliato, un Buddha. Beh, potremmo dire che tutte queste traduzioni possono convivere all'interno del termine, che possiamo tenerle insieme quando parliamo di bodhisattva. E chi è quindi il bodhisattva? È colui che, si è detto, rinuncia a un percorso di salvezza personale, rinuncia cioè a intendere il cammino come un cammino diretto verso la realizzazione del proprio, tra virgolette, nirvana, la propria, tra virgolette, estinzione. Poiché antepone a questo obiettivo un voto, una promessa, una missione, vale a dire il voto di salvare tutti gli esseri, cioè di soccorrere la sofferenza che dimora in tutti gli esseri. Ma la cosa interessante qui è che questo tipo di voto, di promessa e di missione, non risponde ad un precetto che potremmo definire eteronomo e estrinseco di bontà, ma è un'attitudine, una disposizione, un'apertura che deriva, come ieri abbiamo cercato di anticipare, che deriva necessariamente da una comprensione, quella che la prajna, la, diciamo, visione ultima realizza, la comprensione della vacuità di tutte le cose. Se tutte le cose sono vuote, cioè se tutte le cose sono prive di essere in sé, ciò significa che non c'è un io e un altro, che non c'è un nodo della rete separato da un altro nodo della rete, o come ieri si diceva, che non c'è una particella nel cosmo separata dalle altre particelle che costituiscono il cosmo, l'universo, ma che tutto si tiene in una rete di relazioni. E se questo è vero, se questo soprattutto è compreso e ha trasformato la nostra esperienza, beh, allora non ha più senso parlare di un proprio percorso spirituale e di un ottenimento personale, poiché viene meno, cade di fatto la possibilità stessa di distinguere l'io e l'altro. Potremmo dire di distinguere il bodhisattva e colui o coloro che il bodhisattva è chiamato a soccorrere. spero sia chiaro questo passaggio, cioè la compassione, il sentire con, ripeto, non obbedisce a un comandamento, per quanto nobile, no? Al comandamento della bontà, dell'essere buoni, dell'essere magnanimi, benevolenti e di farsi carico del dolore degli altri. Ci si fa carico del dolore degli altri, potremmo dire così, perché non si può fare a meno di farsi carico del dolore del mondo, avendo compreso la, diciamo, rete di relazioni che costituisce il mondo stesso, la natura di tutte le cose. Quindi non ha più senso in quest'ottica distinguere tra bodhisattva e coloro che non sono bodhisattva. È chiaro che la distinzione resta per ragioni naturalmente pratiche, ma in questo nuovo spirito, diciamo così, all'interno di questo nuovo ideale, diventa fondamentale rendersi conto che tutti gli esseri hanno natura di Buddha, cioè che sono potenzialmente destinati al risveglio. E anche nel buddismo di quello che i Mahayana chiamano piccolo veicolo, nel buddismo antico di cui si parlava ieri, nel buddismo di scuola, si fa riferimento al bodhisattva quando si parla delle vite passate del Buddha. Prima di diventare un Buddha, prima di diventare il Buddha è stato un bodhisattva, cioè un essere appunto destinato al risveglio, che si è di fatto poi realizzato. Ma nell'ottica del buddismo antico, chiamiamolo così, i bodhisattva sono pochissimi, come dire, sono rarissimi nel ciclo temporale dell'universo, dei tempi. Quindi si tratta di esperienze puntiformi. Non a caso, appunto, il riferimento è unicamente al bodhisattva che il Buddha è stato prima di diventare appunto l'illuminato, il risvegliato nella sua era. Ebbene, questo tipo di concezione si modifica, qui potremmo dire davvero radicalmente, nella fase mahayanica del buddismo, laddove invece proliferano i bodhisattva. Ma perché? Per la ragione che abbiamo appena spiegato, poiché in tutti è la natura della bodhi, tutti possono realizzare il risveglio. Qui sono citati solo tre dei molti bodhisattva che poi sono presenti, diciamo così, nel buddismo Mahayana, sono i più noti, i più famosi. Manjushri è il bodhisattva che viene per eccellenza associato a Prajna, cioè a questa suprema sapienza di cui abbiamo parlato nel buddismo del Mahayana. Maitreya, che è considerato sia nel Mahayana che nel Theravada il futuro Buddha, di cui vi dicevo un attimo fa, cioè il successore del Buddha presente, il Buddha storico, ed è il bodhisattva che appare sulla terra in un futuro in cui l'insegnamento viene considerato a rischio, potremmo dire oggi, cioè come precipitato nell'oblio, e che realizza il pieno risveglio e che insegna il Dharma autentico. Altro celebre bodhisattva è Avalokiteshvara, scusate, che è il Bodhisattva della compassione, che incarna per eccellenza la virtù di Karuna, colui che ascolta quindi le grida di dolore del mondo e che lo soccorre, utilizzando tutti i mezzi possibili, i mezzi utili, i mezzi abili, upaya, per soccorrere la sofferenza del mondo. Ed è forse il più celebre e onorato dei Bodhisattva del Mahayana. E, scusate, tengo d'occhio l'orario, mi concedo ancora 10 minuti prima della prima pausa. E, bene, quindi fin qui, scusate, torno indietro per mostrarvi insomma, i nostri nuclei da cui siamo partiti, Prajna Paramita, abbiamo detto, quindi perfezione della sapienza che consiste nella comprensione della natura shunyata, cioè della natura insostanziale, vuota di tutti i dharma. Centralità del bodhisattva, altro elemento di rilievo elaborato in seno alla diciamo riflessione mahayanica è la teoria dei cosiddetti tre corpi del Buddha, che in una parola sola si definisce tri-kaya, appunto, kaya vuol dire corpo, quindi i tre corpi del Buddha, Sambhogakaya, Nirmanakaya e Dharmakaya. E che cosa porta, diciamo, all'elaborazione di questa teoria? Qual è il suo significato? Beh, possiamo dire che si tratta di un processo di destoricizzazione della figura del Buddha. E con il Mahayana, in effetti, siamo proprio all'interno di questa di questo percorso che porta a idealizzare e anche, se volete, a mitologizzare la figura del Buddha, quindi a spogliarla in qualche modo di quelli che sono i caratteri temporali, storici, per andare a definire quella che è la sua essenza, un'essenza quindi in grado di nutrire e illuminare qualunque tempo, qualunque storia. E, è un processo importante che avrà delle conseguenze anche significative per quello che riguarda poi l'aspetto devozionale del buddismo Mahayana e anche gli sviluppi artistici. Considerate soltanto che fino al primo secolo qui, della nostra era, più o meno, diciamo, l'iconografia buddista si limitava alla dimensione simbolica, cioè le immagini del Buddha cominciano a comparire nel momento in cui si diffonde il Mahayana. In tutta la fase precedente del buddismo, l'immagine del Buddha non è rappresentata. Il Buddha è rappresentato attraverso simboli. Simboli, appunto, che ne rappresentano la natura, soprattutto la natura dell'insegnamento, no? Si pensi alla ruota con gli 8 raggi. Quindi questo cosa significa? Significa che la rappresentazione del Buddha in forma di immagine è, tra virgolette, vietata o sconsigliata o respinta nella misura in cui può rappresentare un rischio di attaccamento. L'immagine può scadere molto facilmente in feticcio. E beh, adesso io non mi soffermo su questo aspetto per quanto interessante, ma volevo appunto solo darvi alcuni elementi per cogliere questa importante trasformazione che invece si dà in fase mahayanica, nel momento in cui si modifica l'ideale spirituale, i bodhisattva iniziano ad essere venerati, a diventare oggetti di venerazione. Si risponde, vi ricordo, anche all'allargamento della comunità buddista, che si è appunto ampliata alla dimensione laica, laddove le istanze sentimentali, le richieste, diciamo, del pubblico laico, dell'uditorio laico, chiedono di avere risposta, appunto, anche attraverso appunto immagini, simboli, riti. E questo è un fenomeno che il Mahayana appunto nutre, e nutre attraverso la proliferazione di Buddha e Bodhisattva mitologici, e anche la teoria dei tre corpi del Buddha risponde fondamentalmente a questo bisogno devozionale. Quindi, tornando rapidamente alla teoria, scusate, dei tre corpi del Buddha, cerchiamo di definirne l'articolazione. Il Dharmakaya, nei testi della Prajna Paramita, il Dharmakaya indica sia l'insieme degli insegnamenti sia il loro contenuto. La Dharmata, che coincide con la Shunyata, cioè, come si è detto, la insostanzialità universale. Ebbene, quindi, il Dharmakaya, il corpo del Dharma, è la vera essenza del Buddha e non coincide con il corpo fisico di Shakyamuni. Shakyamuni è solo una delle possibili determinazioni di questa essenza che è naturalmente sovrastorica, atemporale, che è essenza del Dharma, appunto, Dharmakaya. Quindi il corpo per eccellenza del Buddha è il Dharma che illumina e permea di sé ogni tempo, essendo fuori dal tempo, e di cui, ripeto, Shakyamuni, il Buddha storico, non è che una delle possibili manifestazioni. Ed è a partire dal Dharmakaya, quindi, che vanno compresi i corpi successivi del Buddha, di cui diremo rapidamente, vale a dire il Sambhogakaya e il Nirmanakaya. Sambhogakaya è il corpo glorificato del Buddha, che è fondamentalmente il punto di riferimento, potremmo dire, dei bodhisattva, a cui i bodhisattva attingono per comprendere in profondità gli insegnamenti. Ed è il corpo che porta in sé tutti i segni che lo qualificano come sovrano universale, che viene rappresentato seduto sul trono della terra pura, e che elargisce appunto i suoi insegnamenti ai bodhisattva. E quindi è il corpo del Buddha da cui è possibile trarre insegnamento, da cui partire dal quale è possibile procedere nella comprensione profonda da parte dei Bodhisattva. E infine Nirmanakaya, cioè il corpo mortale, emanazione a sua volta del corpo di fruizione, cioè del Sambhogakaya, che impartisce insegnamenti in un particolare periodo storico. Si tratta quindi di una sorta di incarnazione, di determinazione storica del Dharma, ed è chiaro a questo punto, quindi, in base a quello che è il significato profondo di questa teoria, che il Buddha storico non può che perdere la sua sostanzialità, il suo carattere di unicità e dunque di sostanzialità. Il Buddha storico è una determinazione, una manifestazione di un insegnamento universale, di un Dharma universale.